L'attualizzazione, e qui veniamo all'altro aspetto della domanda di Paolo, l'attualizzazione, se vuole essere attualizzazione, deve mantenere il senso, non cambiarlo. Perché se lo cambia non predica più la parola di Gesù, ma la propria, facendo quindi un'operazione, come dire, blasfema, criminosa. Ecco perché chi ha l'incarico di predicare deve assolutamente avere appreso le regole elementari dell'interpretazione biblica. Cioè, deve avere la strumentazione necessaria per capire il senso, perché se vuole attualizzare senza capire il senso, sicuramente lo, come si dice, lo trasforma, lo adultera. Ora, una delle adulterazioni di questa frase, classica adulterazione, cioè una attualizzazione fatta senza la necessaria preparazione, è quella che ha portato Nietzsche a fraintendere tutto il cristianesimo come un disumanesimo. È lui che ha scritto la famosa frase che San Paolo, che lui ritiene il fondatore del cristianesimo, non è un evangelista ma un disangelista, perché lui sa bene che in greco evangelion, evangelo significa grande notizia, bella notizia. E lui scrive in questo modo, disangelista, perché l'ha modificato, trasformandolo in un messaggio disumanizzante. Ora, che cos'è stato che a uno come Nietzsche ha fatto fraintendere in modo così radicale il cristianesimo? Lui che era figlio di un pastore protestante, cioè di un predicatore, di un parroco, che questo filosofo, figlio di un pastore protestante, abbia capito nella attualizzazione di questo famoso detto di Gesù un messaggio disumanizzante, cioè dove si proclamava il sadismo invece che il compimento più alto dell'umanità o dell'essere umani, non può essere la causa di un fraintendimento di questo genere se non il fraintendimento del messaggio di Gesù da parte della predicazione del suo tempo. Lui ha ascoltato una predicazione che evidentemente significava questo e giustamente si è scagliato contro questo, solo che ha confuso i fischi con i fiaschi senza saperlo, cioè senza avere mai approfondito che cos'è il cristianesimo, che cosa significa quel messaggio. Ora, quando voi sentite nella predicazione un'attualizzazione di quella frase che spiega la croce con un'uguaglianza, attenzione bene a quello che dico, con un'uguaglianza, un'equazione, croce uguale sofferenza. E quando dico sofferenza, dico sofferenza non scelta, e dunque sofferenza capitata, e perciò per definizione non scelta. Quando sento fare una predicazione di questo genere, di quel detto, chiaramente qui c'è un equivoco colossale, perché si confonde, si manipola, si modifica il senso della proposta di vita di Gesù, che è l'accettazione volontaria della rinuncia al proprio egocentrismo, non alla propria dignità. Non al significato di io che ha questa parola in psicologia. Un altro grande fraintenditore del cristianesimo, non a caso, è stato Freud. Perché su un altro versante, che non era quello filosofico, ma quello neuropsichiatrico, di cui lui è uno dei precursori, ha frainteso la rinuncia al proprio protagonismo o all'affermazione di sé, al proprio egocentrismo, con la rinuncia alla propria dignità personale, al proprio io, intendendo per io l'umiliazione della persona. Ora, questi fraintendimenti non possono derivare se non da fraintendimenti della predicazione contemporanea. Analogamente, Marx ha scritto nella sua opera principale, Il Capitale, quella famosa frase che la predicazione cristiana, la religione, è oppio per i poveri. Oppio vuol dire droga. Come ha potuto fare un fraintendimento di questo genere, se non sulla base di un fraintendimento nell'attualizzazione dell'altra frase famosa di Gesù, beati voi poveri? Lui che ha speso la vita come difensore dei diritti dei poveri, intendendo per poveri gli oppressi dal capitalismo nascente, come poteva non combattere un simile modo di spiegare la beatitudine di Gesù? E perciò ha scritto che quella era oppio per i poveri. Così come Freud ha scritto quel che ha scritto, Nietzsche ha scritto quel che ha scritto. Ma purtroppo il fraintendimento dei detti di Gesù non è possibile che non avvenga se noi non abbiamo invece fatto l'operazione della comprensione corretta, cioè della interpretazione, parola che in termini scientifici significa la lettura corretta di un testo. Ora, se io scambio la croce della predicazione su Gesù, di questo detto famoso della predicazione su Gesù, con qualunque sofferenza nella vita possa capitare, io scambio i fischi con i fiaschi. Perché il significato della croce lì si riferisce alla morte volontariamente scelta, con tutto il suo corredo di sofferenza drammatica e atroce, da Gesù di Nazareth, per uno scopo che era la coerenza fino in fondo, la coerenza più radicale, più estrema, con il suo insegnamento dell'amore. E se io intendo che il tumore, pertanto per fare un esempio molto comprensibile, è seguire la via della croce, io frego, baro, perché il tumore non è un tipo di morte liberamente scelta, ammesso che sia una malattia terminale e che si risolva in una malattia terminale, come spesso avviene. Quella non è una morte scelta. Mi spiego? Quel tipo di sofferenza lì non è una sofferenza che io ho scelto. Allora, attenzione bene, perché possa trasformarsi da qualcosa che mi è capitato e che quindi mi viene imposto in qualcosa che io scelgo, bisogna che avvenga una trasformazione della mia persona, una trasformazione, un capovolgimento radicale, cioè una di quelle cose che nessun uomo mai potrà operare da sé. Può capitare che anche una morte o una sofferenza imposta diventi scelta, e scelta per amore e solo per amore, a condizione che però la situazione personale, l'intimità più inaccessibile della persona venga toccata, raggiunta, illuminata, conquistata da Gesù, dal suo modo di morire, dal suo modo di vivere, dalla sua proposta di vita. Se avviene un capovolgimento di questo genere, per cui qualcosa di imposto diventa qualcosa di scelto, allora siamo nella sequela di Gesù. Ma a condizione che avvenga una specie di miracolo. Perché miracolo, come diciamo noi, per usare la parola che abbiamo detto e ridetto, che invece non si trova nei testi biblici, ma per riferirci sempre al nostro linguaggio abituale, si dice che il miracolo sarebbe la guarigione, giusto? Perché è una malattia terminale che di per sé è diagnosticata, identificata come terminale, non è più terminale. Anzi, è il contrario. E noi questo, siccome avviene il contrario di quello che ci si aspetterebbe, di quello che è la logica della causa-effetto, noi lo chiamiamo miracolo, nel senso nostro della parola, che vuol dire cambiamento delle leggi della natura o della fisica o della causa ed effetto, quello che volete. Ma se avviene che una persona, una cosa che gli è capitata e gli è stata imposta, riesce a viverla come una scelta, come un'offerta di sé, liberamente scelta, cioè trasformata da questa trasformazione, non è una trasformazione minore di quell'altra che noi chiamiamo miracolo. Oserei dire che è una trasformazione maggiore di quell'altra, perché questa implica una trasformazione della volontà, della libertà, di ciò che di più intoccabile, immodificabile e inaccessibile esiste nella persona umana. Cambiare il corso di cellule neoplasiche o staminali nel senso negativo del termine, cioè impazzite, cambiare il percorso, diciamo, biologico di cellule di questo genere, visto che è possibile anche alla medicina, solo quando non è possibile alla medicina e avviene lo stesso, noi lo chiamiamo qualcosa di fuori dell'ordinario, di straordinario, e quindi di miracolo, identificando miracolo con lo straordinario. Ma modificare la libertà, la coscienza, la volontà, l'intimità più inaccessibile e intoccabile e immodificabile della persona umana, questo è ben più che invertire il percorso di un certo numero di cellule impazzite. Mi spiego? Allora, l'attualizzazione di quella frase nel senso della sofferenza, che non è come quella di Gesù, una sofferenza liberamente scelta, è ambiguo e pericoloso. Perché? Perché presuppone dare per scontato che quella trasformazione che abbiamo chiamato più grande di un miracolo possa avvenire, basta che lo vogliamo. Il che è impossibile e falso. Quindi andare così tranquilli a dire che il tumore di una persona è la sua croce, è pericolosissimo, terribilmente ambiguo. E può essere accusato dell'accusa lanciata da Nietzsche alla predicazione dei suoi tempi o da Marx o da Freud, che è la stessa cosa sostanzialmente, cambia solo la formulazione. Capite? Quindi bisogna stare molto attenti quando si fa l'attualizzazione di una frase come quella, perché una frase come quella scotta, brucia le mani di chi la, o la lingua di chi la usa, precisamente perché è la proposta di vita più paradossale e più sovrumana, chiamiamola così, che possa esistere. Ora, una cosa del genere non la si può dare per scontata. Mentre nel caso del martirio, per motivi di fede si verifica né più né meno che la situazione stessa di Gesù, nel caso della malattia o della sofferenza o di qualunque altro tipo di disagio che possa capitare ad una persona, siccome si tratta di una cosa completamente diversa, perché possa diventare una sequela di Gesù o della proposta di vita di Gesù, bisogna che sia, che quella persona sia radicalmente trasformata, cioè convertita. La conversione non è una cosa che va da sé e non è una cosa che basta volerla perché avvenga. E quindi dare per scontato che croce uguale qualunque sofferenza, questa è un'equazione sbagliata. Non solo sbagliata nel senso, perché non traduce, non capisce il senso e quindi non può che attualizzarlo male, ma pericolosa, perché attualizzando male, cioè fraintendendo, distorcendo, può ottenere esattamente l'effetto rigetto, altro che l'effetto discepolato. Capite? Qualche volta, per giustificare una simile predicazione fatta così tranquillamente, data per scontata, senza nessuna precisazione, senza nessuna puntualizzazione, così, come se filasse liscia come l'olio, si arriva a dire, a identificare la sequela di Gesù con la rassegnazione. Bisogna rassegnarsi. Ma rassegnarsi non è accettare. e subire. E quando voi andate a dire alle persone che bisogna rassegnarsi, come se gli stesse dicendo la parola di Gesù, le persone più intelligenti o più sfacciate, cioè che non hanno paura di replicare, vi potrebbero dire: ah, per forza, questo l'ho sentito con le mie orecchie, Dio solo sa quante volte. Ma per forza, voi capite bene, è il contrario di per amore. Sì o no? Anche nel nostro linguaggio si dice o per amore o per forza, come due cose out, no? Cioè che sono l'una un altro paio di maniche completamente diverso dall'altra. Dopo però, quando si è imboccata la strada storta, per poterla portare avanti in nome di Dio, poi si fanno delle sviste, degli scivoloni, degli scarabocchi di questo genere. Si arriva a identificare la rassegnazione con l'accettazione. Ma la rassegnazione è il contrario dell'accettazione, intendendo per accettazione la attivazione della libertà. La rassegnazione è il contrario dell'attivazione della libertà, è il subire. E là per forza. Capite dove si va a finire? Ora, se non si ha quella che abbiamo chiamato l'alfabetizzazione minimale del cristianesimo e della comprensione del testo sacro, non si può che finire in simili sgorbi, perché questo è uno sgorbio, cioè uno scarabocchio. Che tra l'altro a livello culturale ha quei paradigmi macroscopici che sono le persone di Marx, Freud e Nietzsche.